minori,
anziani,
volontariato,
tossicodipendenti,
carcerati,
senza fissa dimora,
minori, tossicodipendenti, minori,
volontariato, carcerati.
Infatti, più azione, meno parole.
Benvenuti da Eliana Storri nella nostra rubrica dedicata al sociale e all'ambiente. Oggi ci occupiamo di sicurezza per le donne e di un'iniziativa per le donne del carcere di Rebibbia. Ma prima, come sempre, un paio di piccole buone notizie. Avvistato un esemplare di balena grigia nel Mediterraneo. Non accadeva da più di 300 anni, dopo che nel 1800 la caccia furibonda aveva fatto scomparire questa specie dall'Atlantico. Ora vive solo nell'Oceano Pacifico. Secondo gli esperti è arrivata attraverso il passaggio a nord-ovest, rotta che passa per l'arcipelago artico del Canada, per poi perdersi nel Mediterraneo. Il governo dell'Unione delle Isole Comorre nel canale del Mozambico ha annunciato un piano di rimboschimento che prevede l'impianto di 150.000 nuovi alberi. 50.000 di questi saranno alberi da frutto. L'annuncio è del vicepresidente Idi Nadoim. È stato presentato il progetto Donne Multietniche, l'arte è un linguaggio senza barriere, senza sbarre. Da alcuni anni il Liceo Statale d'Arte Roma 2 ha avviato una sezione di decorazione pittorica all'interno della casa circondariale di Rebibbia per accompagnare le detenute in un percorso artistico e di integrazione. Quest'anno il tema del corso è Donne e multietnicità. Le opere verranno esposte e messe in vendita all'interno di alcuni supermercati Coop, un'occasione per scoprire una realtà, quella del carcere, fatta anche di dignità e speranza. Le donne detenute attraverso l'arte riescono ad esprimere non solo il loro stato d'animo, ma intraprendono un vero percorso culturale. È quanto ci spiega Ida Del Grosso, vice direttrice della Casa Circondariale Femminile di Rebibbia. Seguirà la testimonianza di una detenuta, Virginia Zagami, interviste di Maria Antonietta Strano.
Grazie alla scuola d'arte sono riuscite molte di loro a poter esprimere tutto il positivo che c'è in esse, indipendentemente dagli errori che hanno compiuto nella vita per la quale e per i quali sono ristrette in questo momento in carcere e stanno espiando la loro pena. Ma il carcere può, attraverso l'arte, attraverso la scuola, essere veramente un veicolo di rieducazione, di reinserimento e specialmente aiutarle a far scoprire degli elementi che fino al reato non erano riuscite ad esprimere. A sapere che c'è tanto di buono ed è possibile per questo che la società poi le possa riaccogliere migliori di come sono entrate.
Qual è il desiderio fondamentale di queste donne?
Il desiderio principale è quello di riuscire a mantenere la propria identità, anche in carcere, anche in un luogo che è un luogo sicuramente di espiazione, ma poter mantenere in qualche modo il rapporto con quella che è la propria cultura, le proprie abitudini, il proprio essere, che non deve assolutamente essere mai limitato.
Abbiamo visto che la maggior parte di queste donne che hanno partecipato a questa iniziativa sono straniere. C'è un problema di integrazione?
C'è un problema, ma il carcere, diciamo, spesso ha anche degli strumenti per poterlo affrontare e lo strumento principale è proprio l'aiuto e il sostegno di tantissime persone, dagli operatori pedagogici alla polizia penitenziaria, ma anche al mondo esterno, ai volontari, agli educatori, alle scuole, che riescono a darci una mano nella espressione, nel riuscire appunto a far esprimere quali sono le loro abitudini e a saperle anche mantenere, mantenendo anche il contatto per esempio con i propri familiari attraverso i colloqui, le telefonate. C'è tutto uno sforzo del carcere a poter rispettare la differenza etnica e questa manifestazione ne è un esempio.
L'arte è un linguaggio senza barriere e senza sbarre. Cosa rappresenta per lei l'arte?
È della libertà di espressarsi, di manifestare anche i propri sentimenti, anche di che maniera ci troviamo la società di fronte agli altri e di cercare anche l'approvazione degli altri per intermezzo dell'arte.
Lei attraverso l'arte ha avuto un momento di liberazione?
Sì, perché è stato un processo, no? Il momento di liberazione veramente l'ho sperimentato attraverso della scuola, dove ho capito che nonostante ho sbagliato sono una persona che vengo accettata per quella che sono. Mi hanno incentivato, però con tanta tenerezza, perché hanno guardato non Virginia la che ha sbagliato, Virginia essere umano.
L'arte ha tante sfaccettature, non solo l'arte pittorica, lei in cosa si ritrova?
Io più la scultura, però anche quando dipingo, che io ero un po' reticente a farlo perché non mi sentivo in grado, ognuno di noi aspetta essere un Michelangelo, come diciamo in spagnolo, no? Allora o un Botticelli, disegniamo come bambini. Io, però ringraziando ai professori soprattutto, ho capito che non importa quello che faccio, sino che lo che significa quello che ho fatto, che mi rappresenta, che una parte di me, anche se un disegno come un bambino.
105 Live. Radio Vaticana in diretta.
Erano Ida Del Grosso, vice direttrice della Casa Circondariale Femminile di Rebibbia, e Virginia Zagami, una detenuta del carcere. Nell'ambito del progetto Donne Multietniche, Maria Antonietta Strano ha raccolto la testimonianza anche della vicepreside del Liceo Statale d'Arte Roma 2, che ha avviato la sezione di decorazione pittorica all'interno di Rebibbia, Maria Grazia Dardanelli, e quella della professoressa Marisa Antonacci, responsabile del progetto.
Preside, le donne protagoniste di questo progetto sono donne particolari perché sono delle detenute. Qual è l'obiettivo della sua scuola?
L'obiettivo è da sempre quello di dare loro delle opportunità una volta uscite dal carcere di lavoro, ma c'è anche un obiettivo più interno, attuale, che è quello di far capire che valgono, che hanno delle potenzialità da esprimere, che non sono solamente persone che hanno sbagliato, ma sono persone che hanno tanta ricchezza dentro, e far capire questo loro significa portarle una volta fuori a delinquere di meno, a cercare di attivare altre cose nella loro vita, raggiungere altri obiettivi.
Lei sicuramente nella sua carriera ha avuto a che fare con tantissimi ragazzi, ma qual è stata la differenza? Come hanno reagito queste donne a livello didattico?
A livello didattico naturalmente si tratta di persone adulte, quindi la prima differenza è che manca quella irrequietezza, quella vivacità. Le detenute sono allieve bravissime, diligentissime, serie, rispettose. Uno non se lo immagina, no? Dice, entro in un carcere, chissà che soggetto ti trovo. In realtà sono persone estremamente motivate, estremamente felici di seguire questi percorsi di recupero, di studio, di integrazione, e quindi il loro comportamento è sempre veramente esemplare. Non abbiamo in questi anni mai avuto bisogno di dover richiamare, di dover mettere, che ne so, come si fa a scuola normalmente con i ragazzi, delle note disciplinari. Loro sono persone adulte, motivate, che dimostrano veramente con affetto il loro piacere di lavorare con noi.
Il Liceo Statale d'Arte Roma 2 ha avviato all'interno della Casa Circondariale Femminile di Rebibbia una sezione di decorazione pittorica. Dottoressa, quali saranno gli obiettivi principali?
Ma gli obiettivi principali sono intanto quelli di recuperare attraverso un linguaggio comune, perché il linguaggio dell'arte non soltanto è il linguaggio didattico, ma proprio il linguaggio dell'arte è un linguaggio di apertura, di socializzazione, di momento non solo creativo ma anche di comunicazione e di confronto.
Diciamo, come hanno preso questa iniziativa le detenute?
Le detenute sono proprio positive rispetto al percorso didattico, davanti poi all'opportunità di un progetto che le possa portare fuori, tra virgolette, hanno messo una marcia in più, ed è la marcia della comunicazione, la marcia del volerci essere, dell'esistere, dell'accettazione, ed è una marcia importantissima.
Quante sono state le detenute che hanno partecipato a questa bellissima iniziativa?
Le detenute hanno partecipato tutte indistintamente. Poi è ovvio, abbiamo fatto una certa discussione sui lavori, li abbiamo elaborati, abbiamo cercato di prendere i lavori migliori, però la partecipazione è stata totale.
Facendo un po' di calcolo, calcoli? Qual era la media d'età di queste giovani donne, oppure già donne mature?
La media è tra i 30 e i 40.
E hanno preferito più scultura o pittura?
Ma un po' lavoriamo anche sulle attitudini, cerchiamo di sviluppare maggiormente le attitudini personali proprio per non creare quel rapporto di reticenza rispetto al prodotto finale. Quindi tutto deve essere un discorso fluido. E poi ci sono effettivamente delle diversificazioni, per cui cerchiamo di spingerle ad essere se stesse davanti al percorso che ritengono più idoneo, senza trascurare gli altri ovviamente, perché poi alla fine comunque il discorso è didattico, quindi gli obiettivi devono essere raggiunti tutti.
105 Live. Radio Vaticana in diretta.
Erano Maria Grazia Dardanelli, vicepreside del Liceo Statale d'Arte Roma 2, e la professoressa Marisa Antonacci, responsabile del progetto Donne Multietniche. Interviste di Maria Antonietta Strano.
105 Live.
Radio Vaticana in diretta.
È stato presentato presso il Comando Generale della Polizia Municipale di Roma il progetto Vivere Sicure Si Può. L'iniziativa, promossa dal Comune di Roma e realizzata dall'Associazione Omnia Res and Communication, si pone l'obiettivo di offrire alle donne strumenti concreti per evitare o diminuire il rischio di aggressioni. Sarà realizzato un vademecum ricco di consigli e sarà offerta la possibilità di partecipare ad un corso sulla sicurezza personale, utilizzando anche apparecchiature tecnologiche per la richiesta di immediato soccorso. Lucia Tondi ha intervistato Fabrizio Santori, presidente della Commissione Sicurezza del Comune di Roma, su quanto sia necessaria una nuova cultura contro la violenza, e Massimo Defendi, amministratore della Synapse Technology.
Insomma, bisogna innanzitutto partire dalle istituzioni, quindi l'amministrazione comunale è in campo per questo, lo sta facendo sia sollecitando le forze dell'ordine a un maggior controllo del territorio, quindi noi abbiamo assunto 600 agenti della Polizia Municipale, liberato forze dell'ordine sul territorio, il calo dei reati c'è, però non basta, perché abbiamo visto che ci sono state altre aggressioni sulla strada, ma ci sono aggressioni ben più gravi che avvengono quotidianamente nelle famiglie, quindi su questo noi dobbiamo cercare di far emergere queste violenze e soprattutto dare una dignità a una donna che comunque subisce queste violenze e soprattutto non ha nessuno al suo fianco. Quindi noi vogliamo porci in questa situazione e il progetto si affianca a una serie di iniziative, dunque a un pacchetto che l'amministrazione comunale mette a disposizione delle donne per prevenire il fenomeno delle violenze.
Le vittime di violenza spesso rimangono in silenzio perché hanno paura, quindi spesso l'esterno viene vissuto come un elemento giudicante e non un elemento di forza. Come possiamo aiutare le donne a venire fuori da questo silenzio?
Lo possiamo fare con i nostri professionisti, esperti delle varie associazioni che collaborano con l'amministrazione comunale. Ci sono degli sportelli H24 per denunciare i fenomeni di violenza, c'è lo sportello SS Donna per denunciare questi fenomeni, ma soprattutto insomma, le istituzioni sono a disposizione, lo è la Commissione Sicurezza, naturalmente mantenendo la massima riservatezza sulle forme di denuncia, e soprattutto deve capire che insomma, c'è un cambiamento sotto questo punto di vista. Noi comprendiamo la paura e le difficoltà, però non vogliamo assolutamente abbandonarle, quindi ci sono diverse realtà che sono a disposizione delle donne con le quali si può collaborare insieme, con questa condivisione e partecipazione si può emergere da talune situazioni e si possono confrontare con gli altri e superare talune circostanze che sono difficili da superare.
Il progetto Vivere Sicure Si Può, quindi, come è strutturato?
Il progetto Vivere Sicuri Si Può è un progetto insomma, che dà una serie di servizi alle donne che parteciperanno a questo corso. Formazione, informazione, la possibilità di testare dei servizi tecnologici innovativi e la condivisione insieme ad altre donne di esperienze e progetti. Su questo corso durerà 3 incontri, è gratuito, aperto a tutti, si può partecipare, si svolgerà in via della Consolazione, nella sede della Polizia Municipale di Roma, che gentilmente è stata concessa per questa iniziativa, e su questo possono acquisire nozioni, si avrà a disposizione un vademecum creato proprio a seguito degli incontri, si potranno testare servizi tecnologici innovativi e dunque verificare la fattibilità con la propria realtà, e una serie di nozioni che arriveranno proprio dagli esperti del settore, psicologi, avvocati che parteciperanno al corso, potrà essere molto interessante per superare situazioni di crisi e di difficoltà sul fronte della sicurezza.
Thank you. Abbiamo un'azienda che si mette quindi al servizio del sociale e in particolar modo della donna. Cosa avete proposto?
Ci siamo chiesti che cosa può essere veramente utile ed efficace al momento del bisogno. Quindi abbiamo pensato a un prodotto per la sicurezza personale che sia molto molto piccolo, non invasivo, facile da utilizzare. Abbiamo realizzato al punto Petra e Kifob. Il Kifob è un micro tastino dove in caso di necessità la persona non fa nient'altro che pigiare il tasto rosso presente su questo microtasto, che immediatamente viene geolocalizzata da una rete satellitare. Questi dati vengono inviati e raccolti da un centro di assistenza H24, dove compariranno nome e cognome della persona, eventuali patologie mediche e una mappa che indica il punto esatto in cui si trova la persona con l'indirizzo e il numero civico. All'interno di Kifob vi sono inoltre dei sensori, uno è un microfono molto sensibile in grado di raccogliere l'audio e le voci attorno alla persona che ha chiesto aiuto e di trasferirle al centro di assistenza, e dei sensori cinetici di movimento che permettono sempre all'operatore del centro di assistenza di capire se la persona è ferma, è caduta a terra, sta camminando, sta correndo o se sta subendo delle percosse. Questo permette di inviare i soccorsi più opportuni, più adeguati. Petra al suo interno è il GPS oggi più sensibile al mondo, per questo che siamo stati, e questo ci fa molto piacere, selezionati dalla Omnia Res come il prodotto più valido in questo momento sul mercato, ed è un prodotto interamente italiano progettato nei laboratori della Synapse all'interno dell'area di ricerca di Trieste.
105 Live. Radio Vaticana in diretta.
Era Fabrizio Santori, presidente della Commissione Sicurezza del Comune di Roma, e Massimo Defendi, amministratore della Synapse Technology, sul progetto Vivere si può per la sicurezza delle donne. Lucia Tondi ha intervistato anche sull'argomento la dottoressa Terry Bruno, psicologa e psicoterapeuta.
Perché una donna non riesce a uscire dalla relazione violenta?
Perché le motivazioni, diciamo, possono essere varie. La cosa fondamentale è che la propria identità ne esce fuori abbastanza lesa dalla relazione, per cui il messaggio che la donna che ha subito violenza, eccetera, riceve è che non vale assolutamente nulla. Quindi a questo punto non fa altro che accettare altri comportamenti violenti, proprio perché non ha più stima di sé. È possibile assolutamente tutto, anche altra violenza.
Come possiamo aiutare una donna vittima di violenza? Violenze che poi possono essere anche fra loro connesse, violenze di tipo psicologico, sessuale, fisico.
Bisogna dire che normalmente quando si parla di violenza sulla donna si pensa sempre a una violenza fisica e sessuale. Normalmente si lascia la violenza psicologica, che spesso è associata alla violenza fisica. La violenza psicologica è quella che è veramente più subdola e sottile e che attanaglia poi la vita delle vittime di violenza, in quanto perdono poi la propria dignità. Per poter fare in modo che questi soggetti abbiano la possibilità di recuperare se stessi, è fondamentale un approccio terapeutico che possa sorreggerle, che possa permettere loro di ritrovare le proprie risorse e la propria dignità che viene persa in una relazione diciamo violenta, nel caso di violenze tra le mura di casa, ma anche nella violenza in sé, al di là, fuori da casa. La cosa fondamentale nel supporto psicologico è quello di allontanare il senso di colpa e di vergogna che spesso le donne provano dopo l'evento traumatico. Soprattutto bisogna allontanare, a mio parere, il trauma. Parlo di ristrutturazione. La ristrutturazione del trauma è fondamentale, altrimenti la donna è portata a una coazione a ripetere, cioè perché deve verificare che ha la possibilità di cambiare qualcosa che invece ha subito in precedenza.
Quindi la donna nelle nostre città è vittima di violenza, però tante volte è una violenza sotterranea, silenziosa, che non,
certo,
riesce a venire fuori. Le donne non sanno a chi rivolgersi e l'unica difesa diventa alla fine il silenzio.
Certo, ma spesso succede che tacciono, hanno paura di denunciare l'accaduto perché non si sentono capite, non si sentono protette, perché spesso sono accusate di essere stata causa di istigazione. In realtà io ritengo che non è né un abito né un linguaggio particolare a spingere un essere umano, che senz'altro ha dei problemi psicologici, a distruggere la vita di una donna, o se vogliamo anche di un bambino, di un anziano o di un altro essere indifeso, perché di violenza, in questo momento parliamo di violenza femminile, cioè di violenza di una donna, non ci dimentichiamo che ci sono altri aspetti della violenza di varia gravità, insomma.
Infatti tante volte la violenza sulla donna poi si ripercuote anche sui figli.
Certo.
E i figli possono capire, possono imparare che la violenza è un metodo quasi accettabile per risolvere,
certo,
dei conflitti.
Il discorso è che i nostri figli ci modellano, quindi prendono spunto e osservano quello che in casa avviene normalmente. Quindi in una violenza che avviene tra le mura di casa, i figli possono o riproporre il modello aggressivo in seguito, no? Oppure possono inibire le loro emozioni, cosa veramente poi interessante, quello di riproporre un comportamento di sudditanza psicologica, perché imparano che è normale subire botte e disprezzo nelle relazioni affettive. Alla fine loro stanno male, risentono di questo disagio e possono avere vari problemi, del tipo anche problemi scolastici, disturbi del sonno, in alcuni casi depressione, e questo lo possiamo anche verificare nei figli di donne violentate anche all'esterno della loro casa.
105 Live. Radio Vaticana in diretta.
Era la dottoressa Terry Bruno, psicologa e psicoterapeuta, sul tema della sicurezza delle donne. La rubrica infatti termina qui. Grazie per averci seguito, un buon proseguimento di ascolto da parte di Eliana Astorri.